Allora, buonasera a tutti, io sono Tormento di Manuela, sono un'infermiera che lavora al CORI di Passignano, il centro riabilitativo dell'ASL 2 di Perugia. E ho svolto uno studio sulla continuità assistenziale tra i reparti di terapia intensiva e i centri di riabilitazione insieme a Nora Marinelli, coordinatrice di area critica di un'unità di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Tutto questo studio è stato fatto inerente alla provincia di Perugia, sempre sul passaggio dei pazienti dall'unità di terapia intensiva ai centri di riabilitazione. Questo perché l'evento acuto fortemente invalidante provoca lo stravolgimento della vita della persona, sia nel suo entourage familiare che amicale. Il futuro della persona a questo punto è strettamente legato ai tempi di recupero. Quindi, più l'intervallo nel tempo di recupero sarà precoce e prima il paziente raggiungerà l'autonomia. I tempi di recupero sono strettamente connessi al funzionamento dei servizi sanitari. Servizi sanitari che devono funzionare nella rete della continuità assistenziale, con un'attività assistenziale che deve essere regolata dalla normativa vigente. E a questo punto noi siamo andati a vedere com'è la normativa nella nostra regione Umbria, nello specifico. Siamo partiti dal Piano Sanitario Nazionale. Il Piano Sanitario Nazionale ci dice che l'ospedale per acuti deve essere messo in rete con le altre strutture di differente livello e ogni regione dovrà ridefinire la propria rete ospedaliera. Poi demanda il proprio piano al servizio sanitario regionale e quindi la regione entra proprio nello specifico. Innanzitutto la regione ci denuncia che c'è carenza di strutture riabilitative come prima cosa, non ci sono posti letto e questo è un problema che coinvolge sempre molte più regioni. Inoltre ci stabilisce proprio come deve essere fatta la rete riabilitativa e in pratica deve essere composta da due parti, un sistema ospedaliero e un sistema extraospedaliero. Il sistema ospedaliero ha l'obiettivo di intervenire precocemente nei reparti per acuti e poi nel passaggio anche nei reparti di riabilitazione ospedaliera. Il sistema extraospedaliero è composto da attività ambulatoriale, domiciliare, residenziale e quindi in questo ci siamo anche noi dei centri riabilitativi. L'obiettivo che ci si pone è quello di garantire continuità assistenziale sia nel processo riabilitativo, quello che è già stato iniziato in ospedale. Inoltre, in Umbria c'è la delibera della legge della Giunta regionale 1985-2006 che garantisce l'appropriatezza delle dimissioni dei pazienti che necessitano di un percorso riabilitativo valutato dall'unità valutativa riabilitativa. In pratica, nelle 48-72 ore dall'ingresso di ogni reparto ospedaliero, si deve intervenire sempre per attivare il percorso riabilitativo più idoneo al paziente. Dobbiamo anche considerare che ci sono dei criteri di trasferibilità. In pratica ogni centro riabilitativo ha dei criteri mediante i quali accetta i pazienti. E la condizione principale è che le condizioni fisiologiche della persona devono essere stabilizzate. Quindi non deve necessitare di monitoraggio continuo cardiorespiratorio, non deve avere programmati interventi chirurgici urgenti, non deve avere aritmie minacciose che inducano instabilità emodinamica, deve avere respiro autonomo da almeno 72 ore, anche senza ossigenoterapia. Saturazione maggiore di 95, PO2 maggiore di 60 gradi, CO2 non maggiore di 45 e se sono pazienti con BCO preesistente possono essere accettati valori di saturazione maggiore di 90, sempre considerando che i pazienti non devono essere attaccati a respiratori. Inoltre ci deve essere assenza di stato settico, quindi la temperatura corporea non deve essere maggiore di 38 gradi o minore di 36. La frequenza cardiaca non deve essere maggiore di 90 battiti al minuto, la frequenza respiratoria 20 battiti al minuto, PCO2 minore di 32, con globuli bianchi maggiori da 12.000, minori di 4.000 o maggiori del 10% delle cellule mature. È importante. Nelle richieste c'è anche questo, il mantenimento di adeguati parametri idroelettrici e metabolici con nutrizione enterale. Non è un elemento di esclusione se il paziente porta sondino nasogastrico o PEG, però è importante che non abbia trombosi venose profonde. In realtà, con lo studio che abbiamo fatto io e Nora Marinelli, quello che ci andiamo a chiedere è se nella provincia di Perugia siamo in grado di garantire continuità assistenziale ad un paziente che viene dimesso dal reparto di terapia intensiva ricoverato poi in un centro di riabilitazione. Per fare questo abbiamo fatto un'analisi della situazione per capire come in Umbria siamo. Nello specifico nella provincia di Perugia, siamo in grado di capire quello che si deve fare. Abbiamo fatto un'intervista a quattro posizioni organizzative e a sette coordinatori, sia di tutti i quattro centri riabilitativi e le sette unità intensive della provincia di Perugia. Con questa intervista, noi volevamo capire quanto si sapeva in merito e come si operava. E siamo arrivati alla conclusione che le posizioni organizzative stanno di supporto ai coordinatori, che sono loro i veri esecutori della continuità assistenziale, sono loro che prendono accordi nei contatti per la continuità assistenziale. Però i percorsi che fanno sono spesso tortuosi e mal pianificati, consuetudinari, a seconda dei centri di riabilitazione che contattano. Nel nostro studio siamo andati avanti, abbiamo fatto anche 140 questionari, li abbiamo somministrati agli infermieri delle terapie intensive e dei centri di riabilitazione e vorremmo capire i bisogni residuali dei pazienti dimessi dalle terapie intensive e che poi vengono ammessi nei centri riabilitativi, quindi capire il dato esperienziale e quello percettivo. Esperienziale è quello che ha in mano l'infermiere di riabilitazione rispetto a quello percettivo che ha l'infermiere di unità di terapia intensiva. Poi andremo a intersecare i dati e da questo vedremo la soluzione al problema, cioè se in realtà c'è continuità assistenziale o no, per poi trovare delle soluzioni nel caso non ci fosse. Alla prima domanda del nostro questionario abbiamo chiesto quali pensa che siano i bisogni clinico-assistenziali di una persona dimessa dalla terapia intensiva. E ci è stato risposto la difficoltà di liberare le vie aeree, il bisogno di supporto ventilatorio, la difficoltà alla deglutizione e i difetti posturali. Abbiamo scorporato il dato e abbiamo visto che per quanto riguarda gli infermieri dell'unità di terapia intensiva, i problemi principali sono, definiscono tra i problemi principali la difficoltà a liberare le vie aeree, il bisogno di supporto ventilatorio, la difficoltà alla deglutizione, la fonazione e i difetti posturali, mentre per i centri di riabilitazione è stato messo come prevalente la presenza di lesioni da pressione, i difetti posturali e la difficoltà alla deglutizione e la fonazione. In questo possiamo subito vedere che c'è sul setting il background al quale abbiamo posto il problema è molto diverso, infatti l'infermiere di unità di terapia intensiva mette come problema prioritario il problema in acuto, quindi infatti aveva risposto difficoltà a liberare le vie aeree, mentre l'infermiere dei centri di riabilitazione dà sempre la priorità ai bisogni riabilitativi in toto. Il dato percettivo quindi non coincide da quello esperienziale. Alla seconda domanda abbiamo chiesto, secondo lei, a livello dei servizi di prima accoglienza, si ha la capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni indicati in precedenza, e ci è stato risposto di sì. Siamo andati a scorporare il dato, i centri di riabilitazione ovviamente rispondono di sì, gli infermieri che appartengono all'unità di terapia intensiva rispondono di sì, però il dato che ci risalta all'occhio è il non so, e questo ci sta a indicare che non c'è molta continuità assistenziale. A coloro che hanno risposto di no in precedenza, quindi siamo andati a chiedere perché all'interno dei centri abitativi non si ha la capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni residuali di una persona dimessa da un reparto di terapia intensiva. A questo ovviamente hanno risposto solo quelli che hanno risposto di no, e sono il 21%, e ci affermano perché non si è addestrati all'uso della strumentazione, non c'è integrazione tra professionisti, il setting assistenziale non è idoneo. Abbiamo chiesto quali sono gli elementi quindi che ritengono più incidenti nel determinare difficoltà dell'infermiere di riabilitazione per rispondere adeguatamente ai bisogni dei pazienti, e ci è stato risposto: gestione delle risorse umane, è sempre un problema che coinvolge tutti, la mancanza di personale, formazione e addestramento e mancanza di percorsi di integrazione tra ospedali e centri di riabilitazione. E da qui già si evince che c'è poca continuità assistenziale, c'è poco, sì. Siamo andati avanti, abbiamo chiesto secondo lei, abbiamo intersecato, cioè siamo andati a chiedere anche agli infermieri di terapia intensiva se si ha a livello di terapia intensiva la capacità di avviare un percorso per la riabilitazione. Qui ci è stato risposto di sì per la maggior parte, abbiamo scorporato il dato, e anche qui sia gli infermieri di centri di riabilitazione che di LUCI ci hanno risposto di sì, per la maggior parte. Però il dato che ci risulta sempre un pochino all'occhio è il fatto che nei centri di riabilitazione solo un 48% ha detto di sì, e non è proprio, cioè poco più della metà. Quindi dal dato esperienziale ci risulta che non c'è continuità assistenziale. Abbiamo chiesto il perché, come in precedenza, e ci hanno detto che non si ha sufficiente esperienza, non c'è tempo, non c'è sufficiente sensibilità alla problematica. E quali elementi ritengono siano più incidenti nel determinare le difficoltà degli infermieri di riabilitazione? Qui ci rispondono: gestione delle risorse umane, attività della dotazione organica, questo è sempre presente, mancanza di percorsi di integrazione tra ospedali e centri di riabilitazione per il potenziamento delle competenze, difficoltà di integrazione tra i diversi professionisti. Abbiamo chiesto all'ultimo quale poteva essere la soluzione al problema, e nella soluzione è venuto fuori come risposta una gestione delle risorse più equilibrate, che tenga conto delle reali esigenze degli assistiti, protocolli di intesa tra ospedali e centri riabilitativi, massimo coinvolgimento di tutti gli attori al momento assistenziale, comprendendo le famiglie in un ruolo attivo. E il dato che è risultato al nostro occhio è che in tutti quanti i reparti, sia di terapia intensiva che di centro di riabilitazione, hanno risposto allo stesso modo. E quindi ciò che cosa sta a indicare? Sta a indicare che il problema fino adesso è poco sentito, poco stimato da noi in Umbria e nella provincia di Perugia. La legge regionale del 1985 sui percorsi assistenziali è quasi sempre caotica e poco inefficiente. Alcuni non sono nemmeno molto a conoscenza di questa legge. E nonostante tutto, nonostante che gli infermieri riescano a sentire il problema poco stimato, sono in grado di formulare tutti quanti la stessa soluzione, cioè dovremmo fare un protocollo di intesa tra ospedali e centri riabilitativi, nel quale viene stabilita una strategia di intervento con percorsi codificati e piani multidisciplinari interaziendali condivisi ed ampi, con costituzione di gruppi di lavoro dove intervengano soprattutto infermieri, specialmente perché anche nella nostra provincia questo problema viene sentito dai medici senza il coinvolgimento degli infermieri. E inoltre, cosa importante, attivare incontri periodici bilaterali tra infermieri allo scopo di condividere strumenti e metodi per fare formazione allargata a tutti gli operatori sui contenuti stabiliti. Grazie per l'attenzione. Grazie.